Marte.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Lo sento da lontano, il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
E così sta per cominciare il periodo cruciale della stagione del Napoli. Domani sera Napoli-Torino, martedì Barcellona-Napoli, poi l'Inter al Meazza. E prima di Pasqua, il 30 di marzo, prima della fine di questo mese, Napoli-Atalanta. Queste quattro partite ci diranno se la stagione degli azzurri si riaprirà prepotentemente in un senso oppure se si chiuderà in anticipo, e sarà necessario pensare già al futuro in maniera intensa per ricostruire una squadra vincente per il prossimo anno. Nel frattempo, per domani, Osimhen domani sera con il Torino raggiungerà la sua 100ª presenza in Serie A ed è il calciatore che in questo momento sta facendo la differenza con il Napoli di Calzona e si propone di farla anche domani sera. Gianluca Gifuni al microfono per Forza Napoli sempre, sempre solo su Radio Marte. Mary Jane in regia, la salutiamo. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, per intervenire in diretta al telefono. Telefoni sempre aperti da questo momento in poi. 081-63-6363. Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio.
Dicevo, Osimhen, 100ª presenza in Serie A domani per lui, è un traguardo importante, insomma, e viene da 5 gol in 4 partite, quindi mi sembra che sia tornato dalla Coppa d'Africa nel modo migliore.
Sì, ha dato subito un grande impatto a quello che è il rendimento del Napoli. È chiaro, insomma, che anche contro la Juventus però non ha segnato, ma il rigore se l'è procurato, poi l'ho anche sbagliato, però tutto è nato, insomma, dalla sua azione. È un giocatore molto importante, come dicevi, il Napoli, insomma, si aggrappa un po' a lui per alimentare questa rimonta in chiave Champions League, perché è vero, insomma, che la partita di martedì in Champions ti giochi tanto, quella di Barcellona al Montjuic, sia per quanto riguarda i quarti di finale, ma sia per rincorrere il sogno della qualificazione al Mondiale per Club, perché il Napoli di fatto è a 2 partite dal Mondiale per Club. Però anche la partita di domani è molto importante, la partita è importante perché può consentire al Napoli davvero, insomma, di alimentare una rimonta. Se vinci 3 partite di fila, cosa che quest'anno al Napoli non è mai accaduto, attenzione, sarebbe, diciamo, un segnale importante sia per l'autostima del gruppo ma anche per gli avversari.
È vero, dal punto di vista della formazione, Pasquale, Rachmani ce la fa a recuperare per domani?
Vediamo, Gianluca, perché ieri è fatto personalizzato, aspettiamo un ultimo allenamento. Io credo che sia un possibile cambio, sia questo, cioè che possa giocare Ostigard al posto di Rachmani per, diciamo, non dico preservarlo, ma per evitare, insomma, che possa avere un infortunio peggiore, perché quando c'è un affaticamento al polpaccio, tu sai, una zona molto delicata, un eventuale infortunio poi lo tiene fuori a lungo, e il Napoli non può permettersi di perdere il suo leader difensivo avendo già tanti problemi nel reparto arretrato, perché poi parliamoci chiaro, è stato ed è il tallone d'Achille di questa squadra. L'acquisto che è arrivato in estate, Nathan, di fatto è finito ai margini con tutti e tre gli allenatori, e quindi forse qualcosa vorrà dire, e quindi devi preservare un po' Rachmani. Secondo me può giocare Ostigard. L'altro cambio che secondo me sta valutando Calzone è quello di Zielinski Traoré, perché anche in questo caso a centrocampo tu a Barcellona avrai 3 centrocampisti sicuri, Lobotka, Anguissa e Traoré. Prova a recuperare Kajuste, che è un po' la notizia di ieri, insomma, sta provando a recuperare quantomeno per essere convocato, e sarebbe importante perché avresti un cambio a centrocampo, però non hai Zielinski, che non è in lista UEFA, quindi potrebbe giocare lui domani e esserci questa staffetta con Traoré per una gestione un po' dei centrocampisti. In mediana sei un po' corto in assoluto, in Champions ancora di più, perché non ha in lista neanche Den Donker, che non è in lista UEFA, e non c'è neanche Dem, che non è in nessuna lista fondamentalmente.
Devo dire, a proposito di Traoré, che insomma non mi ha esaltato la sua prestazione nel ruolo di mezzala. Io lo vedo più un'ala sinistra, lo vedo frenato nel ruolo di mezzala, non riesce a ed esprimere le proprie potenzialità, le proprie caratteristiche come giocatore, ma è una mia idea, auguriamoci che possa invece migliorare anche nel ruolo di mezzala dove è stato utilizzato fino a questo momento. Pasquale, ma l'approccio di Calzona al doppio confronto Torino-Barcellona nel giro di 4 giorni qual è? Turnover massiccio, turnover moderato?
No, Gianluca, massiccio no, al massimo ragionato in base a qualche esigenza, come dicevo. Calzona è ben consapevole, insomma, dell'importanza della partita di domani col Torino, non può sottovalutarla, non può snobbarla. Quando hai perso così tanto terreno, non è puoi permetterti di snobbare una partita. La partita col Torino, che sarà una partita dura, perché il Torino è una squadra, insomma, che solitamente ti fa giocare male, subisce pochi gol. Poi tra l'altro il Napoli c'è anche da cancellare quel 3-0 dell'andata, no? Che è stato forse il punto più basso, uno dei punti più bassi di questa stagione. Una sconfitta netta senza attenuanti, ripeto, al massimo ci può essere qualche cambio ragionato, ma di sicuro non fa la formazione pensando al Barcellona. Cioè questa è una gara che il Napoli domani sera deve assolutamente vincere.
Domani sera deve assolutamente vincere. Prima di salutarci ricapitoliamo quindi quella che potrebbe essere la formazione del Napoli domani sera con
Meretti in porta, Di Lorenzo, io dico Østigard e Juan Jesus, ovviamente aspettiamo l'allenamento perché il Napoli è in campo. Credo Olivera, anche se c'è un'idea di ballottaggio con Mario Rui a centrocampo, Anguissa, Lobot, che è uno tra Zielinski e Traoré, e davanti penso che non tocchi nulla, cioè Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.
Perfetto, ci sono anche notizie legate al nuovo stadio Maradona, perché De Laurentiis ha dato disponibilità a collaborare per trovare anche un'altra location, però insomma nel progetto
location per la pista atletica, Gianluca.
Sì, per la pista atletica che verrà eliminata allo stadio Maradona.
L'idea è quella, Gianluca, la verità è che ci sono gli europei del 2032, quindi per lo stadio Maradona è euro mai più, cioè per rientrare negli stadi, ed è impensabile che l'Italia possa, come dire, organizzare una manifestazione come l'europeo, non ci sia Napoli tra le città. Ma al momento Napoli non c'è, perché lo stadio non è all'altezza. Questo può essere un'opportunità per fare lavori profondi allo stadio, lavori ulteriori rispetto a quelli che già sono stati fatti per le università e che hanno già dato una prima impronta, però non basta, perché c'è tutta la questione della copertura che chiaramente non è stata affrontata. Serviranno credo un 100 milioni di euro, e tra le idee, appunto, come dicevi tu, c'è quella di eliminare la pista d'atletica e magari però realizzarla da un'altra parte. Si è parlato di Bagnoli, proprio per consentire così alle società sportive, ai semplici cittadini, di avere comunque un posto per l'atletica e consacrare insomma lo stadio Maradona al calcio. Vedremo insomma se poi sarà così oppure no.
Il progetto originario è quello di abbassare, togliendo la pista di atletica, sì, ci sarebbe la possibilità di abbassare il terreno di gioco di 4 metri e di creare anche un nuovo anello, no? Di spalti.
Sì, e poi è una vecchia idea di De Laurentiis, perché già quando fece il progetto Zavanella qualche anno fa, insomma, c'era questa idea.
Certo.
È evidente, insomma, che in una situazione del genere, con gli europei nel 2032, un dialogo con De Laurentiis è fondamentale, perché poi, come dire, è lui il Napoli. E quindi lo stadio e il Napoli devono andare di pari passo, non si può pensare di fare un progetto per lo stadio senza coinvolgere il Napoli. Quindi vedremo cosa accadrà. Il Napoli è pronto a presentare un progetto, un suo studio di fattibilità, e capiremo insomma qual è la situazione.
Grazie a Pasquale Tina.
Ciao Gianluca.
Inviato a Castel Volturno. Grazie Pasquale, buon lavoro e buona giornata. Con Mary Jane voliamo in pubblicità. Tra poco avremo un dirigente ex capitano del Napoli, poi parleremo anche di mercato e andremo a Castel Volturno nuovamente alla fine dell'allenamento degli azzurri. A tra poco.
Marte.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, Mary Jane è in regia, i vostri messaggi al 339-666-9990 attraverso WhatsApp, telefoni sempre aperti allo 081-6363-63 per i vostri interventi in diretta. Nino Simeone è consigliere comunale, presidente della Commissione Trasporti e Infrastrutture del Comune di Napoli, è in collegamento con noi. Nino, buon pomeriggio.
Buongiorno, buon pomeriggio a te.
Grazie sempre per la tua disponibilità. No, in merito alle notizie insomma di questo dialogo, ecco, tra Comune di Napoli e quindi sindaco Manfredi e De Laurentiis sulla ristrutturazione dello stadio Maradona. Mi sembra che qualcosa si stia avviando, insomma, eliminare la pista d'atletica in vista del 2032, degli europei del 2032, insomma, abbassare quindi il livello degli spalti, quindi creare un nuovo anello. Che cosa si farà, Nino?
Nulla di quanto è stato anticipato da qualche amico giornalista che fa bene il suo mestiere, probabilmente più informato del sottoscritto, anche se dovrei essere io.
Presidente della Commissione Infrastrutture.
Ma qua non si può mai dire, quindi non mi permetto di contestare le cose che dicono gli amici giornalisti, che fanno il loro mestiere, avranno le loro fonti, però non c'è nulla di nulla, nel senso che siamo ancora in attesa di ricevere il progetto. Ho letto anche, diciamo, di queste dichiarazioni del progettista, che è lo stesso che una decina d'anni fa presentò un bellissimo disegno, ma che era vuoto, diciamo, senza bellissimo disegno, ma senza tutta una serie di garanzie che servono un'amministrazione pubblica proprietaria, diciamo, di un immobile di quel valore. Ma state tranquilli, i tifosi napoletani, il messaggio che mi fa piacere lanciare, state tranquilli che non stiamo aspettando De Laurentiis per poter fare gli europei tour del 32 a Napoli.
E che progetto ha il comune al di là di De Laurentiis?
Il comune a questo punto aspetta, perché è stato, diciamo, coinvolto, diciamo, in tutte queste settimane, mesi, diciamo, questa cosa del presidente De Laurentiis, presidente proprietario della Società Sportiva Calcio Napoli. Vediamo che cosa ci presenterà, altrimenti lo faremo noi, lo farà, i lavori di ristrutturazione li farà il comune di Napoli, i fondi sono fondi nazionali, ci sono tutta una serie di cose che vanno verificate, lo faremo come abbiamo sempre fatto negli ultimi 50 anni, non è che c'è un centesimo speso dalla Società Sportiva Calcio Napoli in quell'impianto in questi anni, ma non solo, diciamo, nell'era De Laurentiis, anche quelle precedenti.
Scusami Nino, io leggo stamattina dal Mattino Napoli, sì, il dialogo tra Comune e SSC Napoli sul futuro del Maradona in funzione di Euro 2032 avanza, dove si arriverà oggi è impossibile dirlo, però le parti si parlano. È uno dei tabù, quello di togliere la pista di atletica, è definitivamente caduto. Nel senso che uno stadio esclusivamente dedicato al calcio è un'ipotesi condivisa, purché si trovi poi una collocazione per le società che si allenano al Maradona e utilizzano la stessa pista d'atletica per allenarsi. L'asse tra il sindaco e il patrono.
Questo lo scrive il giornalista, non sono virgolettati.
No, lo scrive il giornalista, certo.
Il
virgolettato dell'articolo, intendo, non dichiarazioni.
Allora, ci sono una serie di notizie in quell'articolo che sono oggettivamente concrete, e dico soltanto per chiarire l'aspetto a quanti magari non sono d'accordo nel togliere la pista come sottoscritto, ma non è detto, voglio dire, non c'è nessun totem che non si possa superare, anche perché noi dobbiamo arrivare all'obiettivo, non è che dobbiamo allegarci ai nostri totem. Però il regolamento UEFA non prevede assolutamente di togliere le piste d'atletica, perché lo stesso problema c'è.
Non obbliga a toglierle.
No, assolutamente non c'è proprio contemplato. Perché varrebbe la stessa cosa anche per lo Stadio Olimpico di Roma, che è la capitale. Il tema è invece cercare di rendere maggiore visibilità al tifoso per vedere le partite, quindi evitare, diciamo, trovare, diciamo, questo tipo di soluzioni. Bisogna lavorarci, ma ripeto, si dovranno fare questi interventi, ma non quello di abbassare il livello. Non avete idea di che cosa sarebbe in termini di tempi, di spazi e di costi fare quello che, diciamo, ho letto in giro negli ultimi tempi. Siamo disponibili a fare qualsiasi tipo di ragionamento, ma sicuramente state tranquilli, non è che stiamo con le mani in mano, stiamo aspettando il progetto di De Laurentiis. Siamo lì, io proprio ieri ho chiesto al sindaco ufficialmente in quella di Commissione Infrastrutture di cominciare a fare, diciamo, un ragionamento che già c'è ed è già, diciamo, iniziato con il ministro Abodi, il ministro dello sport, che ricordo essere ministro dello sport del governo italiano e non delle società sportive calcio che giocano negli stadi italiani, 99% tutti pubblici tranne la Juventus, e quindi vediamo un attimo, speriamo di riuscire a condividere questo percorso con le società, perché significherebbe condividere un progetto o condividere insieme, perché poi la condivisione è sempre un fatto positivo.
Certo. Grazie a Nino Simeone, presidente Commissione Infrastrutture del Comune di Napoli, buon pomeriggio. E buon lavoro. Ovviamente vedremo come andrà a finire questa storia legata alla ristrutturazione dello stadio Maradona. Uno che lo conosce bene lo stadio Maradona però è Francesco Montervino, dirigente di calcio ma ex capitanissimo del Napoli. Buon pomeriggio Francesco.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a te e a tutti.
Grazie per essere con noi, ti teniamo poco. Voglio chiederti, ieri ho letto un paio di articoli su quotidiani che hanno puntato il dito sul nuovo Napoli di Calzona sul centrocampo. I padroni del centro sarebbero Anguissa e Lobotka. Hai notato nelle ultime partite qualche modifica di movimenti, di capacità di aggressione, di motivazioni, di spostamenti di questi due giocatori? Cioè il centrocampo è tornato il fulcro di questa squadra con Calzona?
Allora, vi dico semplicemente quello che ho detto a tanti tuoi colleghi, Gianluca. Semplicemente il Napoli è tornato a riallenarsi, che questo non vuol dire che prima non si allenasse la squadra, ma vuol dire che è tornato a fare le cose che meglio sa fare, con semplicità, con armonia, ma soprattutto con coraggio. Quando i primi ad avere coraggio sono portiere e difensori, ricordiamo che Meret è tornato a toccare una percentuale altissima di palloni, perché il gioco è iniziato di nuovo a essere forzato da dietro, magari a volte anche eccessivamente, ma è iniziato a essere forzato da dietro. E se riescono a palleggiare bene i difensori, se riescono ad avere personalità i difensori e se riescono ad avere coraggio i difensori, di conseguenza il reparto successivo è quello del centrocampo, che per la qualità che ha riesce a mettere in atto tutte quelle che sono le loro qualità. E quindi vengono fuori i Zelischi, vengono fuori i Traoré, vengono fuori soprattutto, come hai detto tu, i Lobotka e gli Anghissà, che sono giocatori che individualmente fanno paura, sono straordinari, e che non è che si erano dimenticati di come si giocava a pallone, ma che stavano subendo anche loro le difficoltà che ha subito un po' tutta la squadra per una mancanza di metodologia e metodica che non veniva più usata.
Senti, una curiosità, domani c'è Napoli-Torino, la prima di due partite che potranno determinare anche gli obiettivi del finale di stagione del Napoli, no? Quella col Barcellona di martedì, ma ti chiedo di domani, che insidie rappresenta la difesa a tre, l'impostazione data da Juric al Torino per il Napoli di Calzona, secondo te?
Il Napoli l'anno scorso, comunque due anni fa, ha sempre fatto un po' fatica con le squadre che si difendevano a tre, con le gasperiniane.
Magari marcano uomo a tutto campo, sono cose del genere.
Esatto, però io credo che l'intelligenza, ecco, tu prima hai toccato, no, il centrocampo. Il centrocampo, se lavora in sinergia con i tre attaccanti, può secondo me essere l'arma vincente di questa partita, perché paradossalmente si è un in più, a meno che loro non dovessero giocare con un tre quarti e due punte, ma se giocano con tre attaccanti anche loro in mezzo al campo saremmo uno in più, e di conseguenza il movimento circolare dei tre centrocampisti sarebbe determinante per far sì che a livello offensivo si arrivasse con i giocatori almeno in parità e non in inferiorità numerica. Però è chiaro che è una partita tosta, una partita difficile. Il Torino sta facendo un buonissimo campionato, ha diversi punti in classifica, e quindi voglio dire, la sua figura la vuole fare sicuramente. Oggi però l'incognita è rappresentata da come sta mentalmente il Napoli. Se sta bene, non ce n'è per nessuno, quindi paradossalmente non mi preoccuperei più di tanto.
In chiusura, Calzona è una intuizione illuminata da parte di De Laurentiis o un colpo di fortuna?
Ma sai che penso che lui avesse già pensato a Calzona forse anche prima di Mazzardi, ma non ha avuto forse il coraggio di farlo, perché pensava che mandando via Garcia voleva andare su un usato garantito, e ha pensato che Mazzari potesse essere l'uomo giusto, ma a mio avviso lui un'idea su Calzona o un simile Calzona l'aveva già avuto. Forse non ho avuto, è strano a pensarlo, il coraggio di poterlo fare, e una volta che invece ha deciso dopo Mazzari è stato tutto più semplice. Però è un'intuizione, ma chiaramente credo che sia stato anche un consiglio da parte di chi lo ha avuto per tanti anni e sapeva benissimo di quello di cui c'era bisogno. Perché credo che se solo il presidente avesse fatto a ogni singolo calciatore una domanda, cosa succede, cosa vorreste, cosa vi farebbe più comodo, io credo che tutti i calciatori, senza fare il nome di un allenatore, abbiano sicuramente detto: ci serve un allenatore che ci torni a far fare le cose che sappiamo fare.
Ti abbracciamo e ti salutiamo.
Un abbraccio a tutti.
Un abbraccio, ciao. A Ciccio Montervino, ciao. Grazie, ciao, capitano, ciao, per essere stato con noi. Un messaggio vocale WhatsApp breve, poi andiamo in pubblicità. Eccolo qui.
Buongiorno Gianluca, sono Salvatore.
Buongiorno Salvatore.
Gianluca, per la qualificazione al mondialito noi dobbiamo sperare che l'Inter vinca la Champions.
Certo.
In questo modo in finale, partecipa, magari, sì, la vincitrice della Champions più due squadre per nazione, quindi sarebbe Juventus e Napoli. Perché se dobbiamo sperare di superare la Juventus, Gianluca, è come sperare che arriviamo al quarto posto. Cioè praticamente è impossibile.
Lo sapremo martedì, perché martedì capiremo se il Napoli, battendo il Barcellona, se superando il turno, avrà chance poi con i quarti di finale in mano di poter collezionare i punti necessari per raggiungere la Juventus nel ranking e partecipare quindi al Mondiale per Club del 2025 della FIFA. Noi andiamo in pubblicità, tra poco avremo Luca Marchetti da Sky Sport, parleremo anche un po' di mercato e aspettiamo le vostre telefonate, perché insomma interagirete con Luca Marchetti allo 081 63 63 63. Posso salutare anche Michelangelo Orsanto, che insomma, no? Sì o no? Ah, lo saluto, ciao.
Marte.
Rieccoci in diretta. Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, con Mary Jane in regia. Gianluca, ci scrive questo amico: allora perché non provare Lindstrom, mezzala al posto di Traoré? D'altronde è un ruolo che ha fatto ampiamente in carriera Luca, e a me non dispiacerebbe ci fosse anche questa soluzione da provare, però evidentemente Calzona vede più Traoré. Che devo dirvi? Buongiorno Gif, credo che Traoré sarebbe più idoneo in un 4-2-3-1 dietro a Osimhen, in alternativa a Raspadori al Lindstrom. Antonio da Napoli. Traoré con nel centrale dietro la punta. Le piste di atletica non servono, ci scrive questo amico. Il sindaco, gli assessori e il consiglio comunale di Napoli è una caratteristica secolare, solo chiacchiere. Toni da Scampia dicono che proseguiranno da soli e non staranno lì ad aspettare il progetto di De Laurentiis, che nel frattempo deve ancora arrivare. Così ci ha detto Nino Simeone. Salve Gif, una domanda che merita una risposta non in politichese, dillo al tuo ospite, basta chiacchierare. Il comune frigge il pesce con l'acqua, non hai soldi per rifare lo stadio. Poi nel Maradona giù la partita non si vede, è inutile lo stadio, lui lo sa, DJ Daddy. Beh, il comune non ha i soldi per fare lo stadio, ma ovviamente i finanziamenti che il governo avrà per Euro 2032 saranno redistribuiti nelle varie città dove bisognerà intervenire sugli stadi, quindi Napoli avrà la sua quota da poter utilizzare, il comune di Napoli avrà certamente dei fondi da poter utilizzare. Certo è che se dovesse agire, operare in condominio con una società di calcio, il Napoli, in questo senso ci sarebbero più risorse e si potrebbe fare qualcosa in più. Nel frattempo andiamo ad ascoltare un altro messaggio vocale, eccolo qui, di un nostro amico, via.
Ciao Gifuni, senti, sono Gaspar Gemmani.
Gaspar, buongiorno.
Voglio interpretare il maffitano pensiero: il Napoli vince 1-0 soffrendo e soffre troppo, e il Napoli vince 5-0 giocando bene e ha incontrato i Pippe, e il Napoli vince con fortuna e però ha avuto fortuna, e il Napoli vince 2-1 all'ultimo minuto, sì, però non si può vincere 2-1 all'ultimo minuto concedendo troppo, e vince un'altra volta 2-1 e però soffriamo troppo. Ma per Maffitano vinciamo qualche volta così, no? Tanto normale, no?
Non è così, non è così, diciamo. Devo dire che insomma il collega, così come altri che hanno definito abbastanza fortunata la vittoria del Napoli con la Juventus, anche se io poi ho portato in dote i dati. Il Napoli ha tirato in porta verso la porta poco meno della Juve, nello specchio della porta più della Juve, 7 tiri nello specchio del Napoli, 4 della Juventus. Saranno stati meno pericolosi, ma il Napoli comunque ha operato in fase offensiva e questo è un dato incontrovertibile. Nel frattempo possiamo chiamare anche le telefonate allo 081 63 63 63 per i vostri interventi in diretta. Ciao Radio Marte, sono Massimo dalla Svizzera. Da come la vedo io, lo stadio De Laurentiis lo costruirà nuovo da un'altra parte, perché sentendo il sindaco che non vorrebbe togliere la pista di atletica e conoscendo De Laurentiis che non vuole rompiscatole davanti, non ci sono alternative. Francesco Modugno, uno dei nostri moschettieri da Sky Sport. Francesco, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ciao a tutti.
Dove sei? A Castelvolturno in questo momento?
Guarda, sono di strada, ci stai arrivando.
Senti Francesco, insomma, sugli approfondimenti del post Juventus alla vigilia di Napoli-Torino, ti chiedo, ma il Napoli di Calzona dal punto di vista strettamente pratico è cambiato perché sono tornati Kvaratskhelia e Osimhen, o sono tornati Lobotka e Anguissa a centrocampo, secondo te? Qual è l'elemento più importante tra queste due coppie?
Ma se devo scegliere tra questi due fattori, non posso non scegliere Victor e Quicha. Se fai in 4 partite 10 gol e 8 li segnano loro, 8 gol, 2 assist, un rigore procurato, è chiaro che sono un fattore. Però io penso che poi ci sia molto di più, ci sia aver ritrovato una certa idea di calcio, aver ritrovato tutti i principi, un'identità che sta tornando, un piacere di divertire, di divertirsi riconoscendosi in qualcosa che appartiene a questa squadra e chiaramente appartiene anche a Calzona, che è stato di quella squadra, di quel Napoli. E quindi c'è un percorso che è ricominciato e che comincia ad intravedersi, al quale però poi chiaramente bisogna dare continuità. C'è tutto dentro, ma poi ci sono loro, e poi bisogna buttarla dentro.
Andiamo al telefono, c'è un ascoltatore allo 0816363, il suo nome, buon pomeriggio.
Vincenzo, ciao Gianluca.
Vincenzo, buon pomeriggio.
Ciao Francesco. No, ciao. Io do un peggio all'assessore, non so, Simeone, che è intervenuto prima.
Non è assessore, consigliere comunale, presidente consigliere della comunale, commissione infrastrutture. No, infrastrutture.
Vabbè, il ruolo che ha nel comune. Ha un peggio, riesce ad essere più antipatico di De Laurentiis, che abbiamo davanti agli occhi da più anni. Cioè, fa dei ragionamenti, mi sembra la guerra dei poveri, fa ragionamenti in base allo stadio senza tener conto della squadra della città, come se questo stadio, poi dopo chi ci va a giocare se non ci gioca il Napoli in questo stadio? Anche se lo fa il comune questo stadio, e il Napoli non ci gioca in questo stadio, che ce ne facciamo io dello stadio?
No, attenzione, però allo stadio, parlando della pista atletica, ci sono decine di scuole di atletica dove ci sono molti giovani che fanno sport, per cui lo stadio è utilizzato, sì, Gianluca, anche durante la settimana.
Sì, Gianluca, sono d'accordo con te, io sono il primo che sono per lo sport, però non è possibile che noi come nazione e soprattutto noi come città restiamo sempre indietro 20 anni rispetto al resto d'Europa. Cioè, non è possibile che io invecchierò e non riuscirò a vedere mai uno stadio all'avanguardia, uno stadio come si sta in tutti i tanti posti dell'Europa, quando vado in trasferta e devo vedermi la partita sotto nella parte bassa con mio figlio, non vedermi la partita perché non la vedi la partita, e dobbiamo sentire per 50 anni che stendiamo sempre le stesse criteri. No, il progetto lo facciamo noi, lo facciamo con la società, lo facciamo noi, non si è mai fatto nessun progetto si è fatto. Allora io voglio dire, questo Simone parla a nome di chi? Di cosa?
Il comune di Napoli, ovviamente.
Per avere lo stadio. Cioè, uno invece di andare incontro e di venirsi incontro, mi sembra che fanno la guerra dei poveri.
Allora, ci sono due elementi, poi te lo dico, poi do la parola a Francesco su questo tema. Uno, questo denota il fatto che non ci sia un buon rapporto tra comune e Calcio Napoli, ma questo è chiaro a tutti. Numero due, però, la verità è che Simeone continua a dire che un progetto da parte del Napoli non è arrivato al comune, cioè non si è ancora visto, si tratta solo di chiacchiere e di parole. Comunque, grazie Vincenzo, volevo capire Francesco Modugno che ne pensa di questa querella che è annosa, continua ormai.
Che Vincenzo ha centrato il punto, e a lui vanno i miei complimenti, perché c'è sempre un elemento da mettere davanti a tutti, è che il Napoli è un patrimonio di questa città, è un patrimonio emotivo, sentimentale, storico, culturale, sociale, economico, e non possiamo prescindere da questo. È vero che in città e sono tanti quelli che fanno altre discipline sportive, il Maradona è utilizzato anche da loro, ma andiamo a vedere i numeri. Quanti sono i fruitori del Napoli Calcio, quanti sono quelli che utilizzano il Maradona per le altre discipline? Io penso che si possa trovare una destinazione anche differente. Napoli è enorme, io non penso che non ci si possa trovare altro spazio da destinare a chi voglia fare atletica, a chi voglia fare altri tipi di sport. La verità è una sola, che in Italia gli stadi si sono fatti con la pista d'atletica perché bisognava trovare un compromesso, bisognava fare in modo che il CONI, le istituzioni, mettessero i soldi e potessero motivarli dicendo che si sarebbe trattato di un bene per la collettività globale. Io penso che sia arrivato il momento di riuscire a guardare avanti. Napoli città e Napoli necessitano di uno stadio per il calcio, e la città ha bisogno di strutture che possano mettere in condizioni i nostri figli, i nostri nipoti e chi voglia farlo, fare sport in contesti differenti. La condivisione del Maradona per tutto quello che si fa in città mi sembra sinceramente di una povertà che una città come Napoli non mette.
Ecco, mi sembra di capire anche sulla base di quello che dice Francesco Modugno e che ha detto Nino Simeone prima, che al di là dell'attesa del progetto di De Laurentiis sul nuovo stadio, che non è ancora arrivato al Comune di Napoli, ci siano due linee di pensiero completamente diverse: quella di De Laurentiis e il Napoli, che vogliono eliminare la pista d'atletica, e quella del Comune, che vorrebbe non eliminarla perché Nino Simeone ha chiamato in causa diciamo le direttive dell'UEFA, che non impongono, non obbligano all'eliminazione della pista di atletica anche per gli europei del 2032. C'è Alessandro al telefono, buon pomeriggio. Alessandro?
Sono sfigato, il Napoli in semifinale di Champions.
Cosa? Alessandro, ci scusi, la sentiamo in questo, da questo momento, perché
è una bloccata. No, sono quello che ha pronosticato il Napoli in semifinale di Champions, quando ti chiamai. Sono ancora più ottimista, cioè io penso che il Napoli non perde nessuna partita fino alla fine del campionato,
quindi andrà anche al mondiale per club del 2025.
Sì, perché considero il Cagliari un incidente da non considerare, in effetti.
Va bene.
Quindi e poi io penso che Calzona potrebbe essere l'allenatore dell'anno prossimo.
E allora questi due quesiti li giriamo a Francesco Modugno. Grazie Alessandro. Francesco.
Gianluca, scusa, una domanda soltanto: ma Dendonga perché non gioca? Solo questo, basta.
Allora sono tre domande. Grazie. Francesco, ti chiedo di essere breve. Dendonga perché non gioca?
Perché evidentemente c'è chi merita di più.
Cagliari è stato un incidente? Solo un incidente per il Napoli?
È stato l'inizio di un percorso che con il tempo chiaramente sta restituendo al Napoli una squadra con una identità, con quei principi, con quella proposta di qualità a cui facevo riferimento. Era la seconda di Calzona, ma di fatto dopo 3-4 giorni di lavoro poteva starci una prestazione di quel livello lì. Ma quel che conta è che da quel momento, insomma, le prestazioni, il livello è assolutamente increscendo, e penso ci siano i presupposti per continuare a fare bene.
Tu che vivi Castelvolturno praticamente quotidianamente, questo ottimismo mostrato da Alessandro sulla Champions, sul fatto che il Napoli possa arrivare in semifinale di Champions, è condiviso all'interno della dimensione Napoli, che ti risulti?
C'è una consapevolezza che c'è sempre stata di essere una squadra forte. Adesso c'è la consapevolezza che questa forza, che questo valore possa poi essere mostrato sul campo. C'è stato un momento in cui la squadra ha faticato a riconoscersi, ha faticato a essere un po' se stessa, ha faticato ad esprimersi. Ecco, io penso che da un po' di tempo invece si sia tornati a respirare quell'aria positiva, quella, dico la voglia, perché quella non è mai mancata, però sicuramente qualcosa di diverso. Ma questo te lo dà il lavoro, te lo danno i risultati, te lo dà, diciamolo pure, il trovarsi praticamente spalle al muro. Perché quando cambia il terzo allenatore è chiaro che la squadra a quel punto non ha più alibi, non ha più attenuanti. È chiaro che se anche il terzo allenatore avesse trovato le stesse difficoltà, a quel punto ci sarebbe stato un unico colpevole, ovvero la squadra. E quindi sì, c'è un'area diversa. Poi sulle profezie, a dire la verità, faccio fatica. Non è forte, ma so che pure il Napoli ha le sue possibilità.
Senti, Napoli-Torino in chiusura, ti chiedo, facciamo un gioco: Milinkovic, Gigi, buongiorno, Rodriguez, tutti i giocatori del Torino che la formazione ipotetica di domani, Bellanova, Gineitis, Linetti, Masina, Vlasic, Sanabria, Zapata. C'è un giocatore di questi che inseriresti da titolare nel contesto del Napoli?
Buongiorno, che secondo me è un centrale fortissimo. Ti dico, mi piace tanto Bellanova, ma c'è Di Lorenzo e quindi mi tengo Di Lorenzo, e così come ti dico che Zapata, che sta bene, secondo me è un grandissimo centravanti, però anche qui mi tengo Silvestro. È una squadra buona, una squadra che ha intensità, che ha ritmo, che ha fisicità. Non è più forse il Torino dei duelli uno contro uno a tutto campo, anzi è una squadra che in questo momento prova a proporre anche un calcio differente, però molto solida dietro, pignosa, dura, espressione del suo allenatore, vive una condizione di classifica di grande tranquillità, si speranzosa di far meglio, ma sostanzialmente che non rischia nulla.
Queste sono le avversarie peggiori, soprattutto perché devi essere bravo tu a mentalmente a staccarti da quel che è stato, cioè dalla notte meravigliosa con la Juventus, e non farti attirare da quella notte meravigliosa che aspetta invece poi gli azzurri a Barcellona. Vabbè.
Grazie, buon lavoro a Francesco Modugno. A mercoledì, Francesco, alla prossima settimana.
Ciao a tutti, un abbraccio.
Ci sentiamo dopo Barcellona-Napoli per commentare sia il Torino che soprattutto la partita di Champions. Ottavi di finale di ritorno in programma martedì a Montjuic, a Barcellona. Andiamo in pubblicità, tra poco ancora Sky Sport con il mercato, però Luca Marchetti.
Marte.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, Mary Jane in regia, e oggi è il compleanno di Luciano Spalletti, quindi facciamo gli auguri, e devo dire che è anche il compleanno del mio Spalletti personale, cioè di mio figlio Dario che ne compie 13, e quindi tanti auguri caro Dario e un benvenuto a Luca Marchetti da Sky Sport. Luca, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio. C'è Napoli-Torino domani. Il Napoli chiederà buongiorno un'altra volta al Torino, secondo te?
Prima della partita o dopo?
Beh, non lo so, sono a margine.
Ah, buongiorno, è un giocatore molto importante, è stato cercato da tanti. Ha preferito non andare via all'Atalanta, ti ricorderai, quest'estate, pur di rimanere al Milan. Cioè sì, il Milan. Al Torino c'è stato l'interessamento anche del Milan. Io non so come andrà a finire con buongiorno. Ritengo sia difficile che possa rimanere al Torino, ma perché è un giocatore che ha grandi qualità e che quindi merita palcoscenici ancora più prestigiosi. Quello che succederà in futuro non lo sappiamo, che il Napoli possa essere interessato io credo che sia assolutamente legittimo, non credo che si concluderà alcuna trattativa a margine della partita, scherzi a parte, e tu sai benissimo che quando c'è una trattativa con tante squadre è difficile poi che il Napoli possa esserne vincitore, no? Perché non è detto che sei la meta preferita del giocatore o l'interlocutore preferito della società.
Nella rassegna stampa di oggi ci sono diversi quotidiani che puntano il dito nuovamente sul mercato del Napoli. Leggo: il mercato del Napoli ha fatto male. Il Corriere dello Sport, per esempio, scrive: sei acquisti che stanno più in panchina che altro. Sono dati di fatto, non è difficile saperlo. Insomma, quest'anno veramente è stato sbagliato tutto da parte del Napoli. Ma Traoré, secondo te, è ancora in una fase di valutazione per meritare il riscatto da parte del Napoli?
Beh, certo, da qui fino a fine stagione, su questo non c'è dubbio, anche perché il riscatto è alto e eventualmente può essere ridiscusso, per carità, perché si può fare tutto, però diciamo che per meritarti il Napoli devi fare di più, ma non perché sinora stia facendo male, ma perché c'è bisogno di alzare il livello di competizione della squadra in generale.
Senti, leggo dal The Guardian stamattina, scrive che il Chelsea ha abbandonato la pista Osimhen, ora punta Nico Williams che costa anche di meno. No, ma alla fine Osimhen andrà al Paris Saint Germain?
È una delle opzioni. Io non so se veramente il Chelsea ha abbandonato questa opportunità, se ci sarà soltanto il Paris Saint Germain. Per il Napoli conviene che ci sia più di una società, naturalmente, no? Perché questo crea un effetto asta. È una possibilità quella del Paris Saint Germain concreta, anche perché si deve ridisegnare completamente il Paris, visto che Mbappé ha deciso di non rinnovare e si andrà via. Vedremo come avrà intenzione di investire quei soldi che comunque avrebbe investito su Mbappé per rendere una squadra, magari andare a sostituire Mbappé uno contro uno, è come il discorso che abbiamo fatto la settimana scorsa per il Napoli, no? Per la sostituzione di Osimhen, tanto vale che te lo tieni. Qui non dipende dalla volontà del club di costruire una squadra più forte. E quindi probabilmente Osimhen c'è.
Le insidie di questo Torino che domani arriva al Maradona e affronta il Napoli a 4 giorni dopo da Barcellona-Napoli, quali possono essere?
L'intensità che mette sempre il Torino in tutte le partite che fa, gli uno contro uno, perché il Torino è una squadra che ti aggredisce a tutto campo e il Napoli deve dimostrare di aver immagazzinato una sorta di solidità difensiva. La Juventus è vero che è stata battuta poi dal Napoli in un contesto di una partita in cui però il Napoli ha sofferto, e questo è quello che deve evitare il Napoli, soprattutto quando c'hai degli uno contro uno che ti possono mettere in difficoltà, che è quello che è successo ai giocatori della Juventus, no? Quindi vincendo gli uno contro uno sono trovati a disposizione delle palle gol che non hanno sfruttato. Il Napoli deve stare attento a questo, deve stare attento alla possibilità di concedere troppo al Torino, perché non tutte le partite poi si trovi davanti un attaccante che sbaglia.
Così, da operatore di mercato, in chiusura, Luca, rispetto all'anno prossimo ti aspetti una rifondazione, quindi una rivoluzione totale della rosa del Napoli, della squadra, o qualche aggiustamento? E queste due opzioni sono in relazione all'allenatore che ci sarà o ai risultati che verranno di qui alla fine della stagione? Cioè, se il Napoli dovesse arrivare in semifinale di Champions e arrivare in Champions in campionato al quinto posto, per esempio, insomma, ci sarà comunque una eventuale rivoluzione oppure ci saranno degli aggiustamenti?
Io credo che dipenda un po' da tutto, dipenderà da chi sarà l'allenatore, quindi questo qui dipenderà anche dai risultati che ci saranno in campo, dipenderà dalle competizioni che farà il Napoli. Però se noi pensiamo a un Napoli senza Osimhen, comunque sarà un Napoli, permettimi di dirlo, rivoluzionato, perché comunque si deve ripensare anche a uno stile di gioco, no? Tra averlo e non averlo Osimhen c'è una bella differenza, anche se fosse soltanto in termini realizzativi. Comunque rispetto al Napoli di Spalletti, se vogliamo considerare, no, gli ultimi 12 mesi, sarà una rivoluzione, perché già è stata completata, quest'anno non è andata bene, l'anno prossimo bisogna, secondo me, più che altro avere le idee molto chiare. Siccome c'è tempo anche per programmare la prossima stagione, senza per forza doversi rintanare dietro il risultato del campo, se tu sei convinto che Ciccio Calzona sia l'allenatore per la prossima stagione, indipendentemente da quello che fa, poi chiaro, se fa un disastro lo cambi, no? Certo. Ma se sei convinto che sia l'allenatore della prossima stagione, tieni e cominci a programmare con lui. Se no, se hai trovato già l'allenatore per la prossima stagione, comincia a lavorare da adesso con quell'allenatore lì per costruire una squadra, perché il Napoli ha bisogno di anticipare le mosse sul mercato, perché come abbiamo detto poc'anzi, spesso quando si trova in competizione su dei giocatori con altri club non riesce a vincere per tutta una serie di discorsi che abbiamo fatto tante volte, per impegno economico, per il lustro, per magari una questione di simpatie personali. Però è difficile per il Napoli, in un discorso di asta, riuscire a sconfiggere, tra virgolette, l'avversario in tema di mercato. Quindi una chiave è anticipare e dire: ci ho pensato prima io a te. Però bisogna farlo da adesso.
E per quanto riguarda l'attaccante, credo sia la cosa più difficile sostituire Osimhen con un profilo valido, e non è facile, non è semplice. C'è Zirkzee, per esempio, che gioca nel campionato italiano e che sarebbe l'ideale, l'optimum, anche se qualcuno dice che non è proprio una prima punta. Per me invece è una prima punta completa, perché
ma è un grande regista offensivo, è una prima punta, però sa giocare benissimo con i piedi. Io credo che sia un po' fuori già dai canoni per il Napoli, sia per il costo del cartellino sia per l'ingaggio che andrà a prendere. Sai benissimo che il Bayern Monaco ha una sorta di opzione su di lui, sì. Quindi chiunque fa un'offerta e il Bayern può pareggiarla.
Come si chiama? Opzione di ricompra, no? Perché il Bayern...
Sì, è un riacquisto molto strutturato, perché c'è un prezzo per il Bayern e c'è un prezzo per le altre, il Bayern può pareggiare la cifra, insomma è piuttosto complessa la situazione, però il Bayern è come se avesse un'opzione sul giocatore e quindi già comunque ha il Bayern sopra. In più tutti gli altri che si stanno muovendo, significa che l'ingaggio del giocatore sta lievitando giorno dopo giorno e giocata dopo giocata. E questo, come dicevamo prima, per alcuni aspetti taglia fuori il Napoli.
Vero. Va bene, Luca, ne riparleremo. Nel frattempo aspettiamo queste due partite, Torino e Barcellona, e poi la prossima settimana avremo le idee più chiare sul futuro e il presente del Napoli. Grazie e buon lavoro a te.
A te, ciao.
Grazie a Luca Marchetti da Sky Sport. Un po' di messaggi da parte vostra, sentiamone uno, eccolo qui.
Ciao Gianluca, sono Pasquale.
Pasquale, buon
pomeriggio. Il mio giudizio in merito alla questione stadio,
sì.
Cioè quando parlano questi consiglieri comunali, sembrano, cioè non lo so, guarda, che lo stadio sia loro personalmente.
No, è solito dei cittadini, dei napoletani.
Dici una cosa e lui ne ha detto un'altra. Ma secondo me è uno scaricabarile continuo, da sempre.
E auguriamoci che non sia così, perché altrimenti non si raggiungerebbe mai un risultato. Poi.
Buongiorno, Radio Marte.
Buongiorno.
Il sindaco del comune, invece di pensare di buttare i soldi per lo stadio, che investesse i soldi per la SIA Napoli e aumentasse il personale, perché Napoli sta piena di immondizia.
Ci scrive questo amico. Beh, però anche lo stadio va curato, è dei napoletani.
Ciao Gesuni, buongiorno, sono Enzo da Villaritto.
Enzo, buongiorno.
Io sono un abbonato di Curva, ma è mai possibile, dico io sto nei primi posti davanti, Curva superiore, e la linea di fondo è mezza linea della la porta, non si riesce a vedere a causa di questi cartelloni pubblicitari, ma non li possono spostare più indietro. cioè io pago 500 euro per poi non vedere nulla.
Ah, quindi non si vede tutto.
Via lo stadio, via.
In alcuni posti dei settori superiori delle curve non si riescono a vedere tutte le linee dell'area di rigore del fondo ed è un peccato, e certamente la denuncia del nostro amico è legittima e la prendiamo a cuore, perché adesso cerchiamo di analizzare anche questo dettaglio. È chiaro che le esigenze televisive spingono diciamo le società o chi si occupa dei cartelloni pubblicitari a metterli più avanti per cercare di renderli più visibili alle telecamere, però insomma è più giusto tutelare chi paga il biglietto, chi paga l'abbonamento. Ciao Cifuni, quello che bisogna fare è utilizzare lo spazio di prima, la ristrutturazione dei posti per noi diversamente abili, ritornare nelle tribune laterali, e anche sui diversamente abili c'è un discorso da fare, che faremo, così come se c'è un discorso da fare allo stadio delle bevande, perché io non so cosa sia successo con le buvette, ma so soltanto, e le denunce sono tante, mi ferma parecchia gente per parlarmi di questo aspetto, una Coca-Cola piccola, quella che per intenderci costa 15-20 centesimi, 25 centesimi all'ingrosso, viene venduta nel bicchiere di cartone, quindi svuotata, sugli spalti dello stadio a 5 euro. 5 euro per una bottiglietta di Coca-Cola che ne costa 25 di centesimi. Quindi il prezzo è 20 volte più alto. 20 volte più alto. Ora, se un papà, dopo aver acquistato 3 biglietti con i 2 figli piccoli, e quindi 3 biglietti, sicuramente avrà speso 120 euro, più o meno 100 euro, poi ha pagato il parcheggio che costa più o meno 20 euro, dai 10 ai 20 ai 30 ai 40, in alcuni casi anche 50, dipende dalle partite, dalle strutture che offrono il parking, poi deve andare sugli spalti e per comprare 3 Coca-Cola per bere deve spendere 15 euro per le Coca-Cola, se per 3 Coca-Cola per sé e per i 2 figli piccoli, mi sembrano tante esagerazioni. Andare allo stadio sta diventando davvero dispendioso e problematico dal punto di vista economico, non più uno stadio per tutti, non più uno stadio popolare, per diversi fattori. Questo è un argomento che affronteremo anche con uno speciale, perché mi sembra che sia doveroso approfondirlo come si deve, come si deve. Sentiamo.
Buongiorno Gianluca, sono Luigi da Napoli. Buongiorno, Gianluca Luigi. Gravina indagato per autoriciclaggio.
Sì.
E questo è il capo della Federazione Italiana Gioco Calcio. Poi vediamo quegli arbitraggi a favore dell'Inter e ci domandiamo cosa sono. Che chi sto pesce federa cap? Poi un'altra cosa ti voglio dire. Vedi che domani Napoli-Torino, Orsato e Valeri.
Ne abbiamo parlato.
Ci mandano l'accoppiata per non farci vincere. Quindi direi a tutti, giocatevi l'X2, perlomeno non vi intossicate.
Va bene Luigi, nel frattempo Gianluca, la Coca-Cola non tutti la bevono. Pensa che l'acqua minerale costa 3 euro, Mary Jane, 3 euro l'acqua minerale, la bottiglietta da 50 centilitri, 3 euro allo stadio, un'esagerazione. Non è più per tutti lo stadio, per tanti fattori, biglietto d'ingresso, parcheggi, acque minerali e Coca-Cola e bevande all'interno dell'impianto e poi tutto il resto. È un argomento che tratteremo con un approfondimento importante. Ma qui chiudiamo Forza Napoli Sempre. Sta per arrivare Marte Sport Live con Dario Sarnataro, un'altra ora di grande calcio fino alle 14. È arrivato anche Gigi Soriani, quindi salutiamo e ringraziamo Mary Jane alla regia con Gigi Soriani in questo momento. Grazie a tutti voi per averci seguito. Da Gianluca Gifuni è tutto. Torniamo con Forza Napoli Sempre domani a mezzogiorno in punto. Buon pomeriggio.